Questa parte della lezione è dedicata a quella che viene chiamata la seconda ondata del femminismo. È il femminismo incominciato, avviatosi negli anni 60. Nacque negli Stati Uniti, se vi ricordate gli accenni che ho fatto nella prima lezione al libro di Betty Friedan, La mistica della femminilità, che fu un po' l'emblema della nascita del movimento femminista negli Stati Uniti. E infatti, proprio in quel paese, nel 1966, nacque la National Organization of Women, l'Organizzazione Nazionale delle Donne, che era composta soprattutto da donne giovani ma adulte. La National Organization of Women rivendicava l'uguaglianza tra donne e uomini in tutte le istituzioni formalizzate e combatteva contro le leggi discriminatorie nei confronti delle donne. La National Organization of Women non fu però l'unico riferimento del movimento delle donne negli anni 60. Si sviluppò infatti da parte di donne più giovani e radicali un diverso gruppo che si espanse a livello nazionale dal nome Movimento per la Liberazione della Donna. Questo movimento, rispetto all'altro, non sosteneva soltanto la parità, ma una politica radicale e separatista che attrasse soprattutto le donne giovani, molte delle quali erano state attive nel movimento contro la guerra del Vietnam e nel movimento degli afroamericani per i diritti civili. Questa corrente più radicale sfidava le definizioni di pubblico e privato e metteva in discussione i confini tra vita politica e vita personale. Sosteneva i bisogni delle donne e la solidarietà di gruppo come necessaria per l'azione politica, concentrandosi sul cambiamento della vita personale, sociale e culturale e attaccando la struttura di potere maschile dominante. I suoi obiettivi, quelli del Movimento per la Liberazione della Donna, erano centrati sulla questione del lavoro domestico non riconosciuto, sulla messa in discussione dei canoni tradizionali della bellezza, sui diritti riproduttivi e quindi sulla richiesta della legalizzazione dell'interruzione di gravidanza, contro la violenza sessuale e per la creazione di centri contro la violenza e per una messa in discussione della sessualità e del potere maschile anche nell'ambito della sessualità. Questi gruppi che facevano parte del Movimento per la Liberazione della Donna crearono al loro interno gruppi di autoaiuto, protestarono contro i concorsi di bellezza di Miss America, bruciarono per le strade oggetti emblematici come i reggiseni, che venivano definiti come strumenti di tortura, in nome invece di un corpo, liberato. La parola d'ordine del movimento fu "Il personale è politico", uno slogan con cui le donne ripoliticizzarono i legami tra loro e riscoprirono le basi dell'azione collettiva. Sia il Movimento per la la liberazione delle donne sia la National Organization of Women usarono tattiche diverse per battersi per i loro obiettivi. Mentre la National Organization of Women usò tattiche più tradizionali, il movimento per la liberazione della donna sviluppò nuove forme di attivismo, come i gruppi di autocoscienza in cui le donne parlavano dei loro problemi in maniera separatista, quindi solo tra donne, con l'obiettivo di far crescere nelle donne la consapevolezza della propria condizione. Le donne che facevano parte di questo movimento misero in atto azioni provocatorie, creative e colorate per rendere pubbliche le loro posizioni. Organizzarono sit-ins, teatri di strada, recitavano poesie e canzoni pubblicamente e molti slogan. Molte donne testimoniarono pubblicamente la loro esperienza di aborto illegale, una tattica molto efficace nel favorire i cambiamenti nella coscienza di massa. Nell'arco di pochi anni, milioni di donne americane capirono e usarono un nuovo linguaggio e nuovi termini come sessismo, sciovinismo generale, genere. Il movimento femminista, che si sviluppò con varie fasi e caratteristiche in tutto il mondo occidentale, ebbe come obiettivo non solo l'emancipazione delle donne e il raggiungimento di una completa uguaglianza giuridica, politica e sociale, ma la loro liberazione da un sistema di potere patriarcale che nell'ambito familiare aveva giustificato la loro condizione subordinata. Non si trattò di un movimento omogeneo, poiché molte furono le differenze tra le femministe a seconda dei paesi e dei contesti socioculturali e politici. Diverso fu anche il significato attribuito al concetto stesso di femminismo e liberazione della donna. In Italia il movimento femminista si rese visibile nel periodo compreso tra il 1969 e il 1971, sebbene negli anni precedenti vi fossero state alcune anticipazioni. Tra il 1970 e il 1973 nacquero in molte città italiane i primi gruppi e collettivi femministi, spesso con connotazioni assai diverse tra loro. Gli anni di maggior visibilità furono segnati dalle grandi manifestazioni per la depenalizzazione dell'aborto e furono soprattutto quelli tra il 1975 e il 1977, mentre negli anni successivi iniziò una parabola discendente dovuta anche dalle tensioni create da una nuova generazione di femministe provenienti dai gruppi della sinistra extraparlamentare e portatrici di una diversa cultura politica. In seguito all'ondata di lotte e alla mobilitazione delle donne, in Europa come negli Stati Uniti sarebbero state approvate norme per accogliere le istanze di uguaglianza giuridica e sociale fra uomini e donne. In Francia una legge del 1965 emancipò le donne dalla tutela maritale e fu perfezionata con le leggi del 1975 e 85 che prevedevano il divorzio consensuale, la depenalizzazione dell'adulterio e la parità completa dei coniugi nella gestione del patrimonio familiare. In paesi come Italia, Portogallo, Spagna e Grecia, gli anni 75-80 furono gli anni dell'approvazione di leggi di riforma che affrancavano le donne dalla tutela maritale grazie a un nuovo diritto di famiglia. In Italia nel 1975 la legge sul nuovo diritto di famiglia fu approvata e ciò significava per la prima volta che uomini e donne avevano la parità nel matrimonio. Ma già a partire dalla fine degli anni 70 e soprattutto dall'inizio degli anni 80, la spinta propulsiva dei movimenti delle donne sarebbe calata. Fu a partire dal 1975 che a rivitalizzare i movimenti delle donne e a connetterli con i movimenti delle donne del sud del mondo, e quindi non soltanto si prende in considerazione in questa fase i movimenti occidentali, ma quelli delle donne anche dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina. Furono a rivitalizzare il movimento, dicevo, le conferenze internazionali per i diritti delle donne organizzati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'ONU. Queste conferenze internazionali scandirono quello che l'ONU, il decennio che l'ONU dedicò alle donne, 1975-1985. Le principali furono la conferenza di Mexico City 1975, la conferenza di Copenaghen 1980 e quella di Nairobi, che concluse il decennio dedicato alle donne nel 1985. In queste conferenze internazionali, molto interessanti perché a queste conferenze partecipavano le delegazioni ufficiali dei diversi paesi nominate dai governi, e si riunivano anche parallelamente però i forum delle donne, delle organizzazioni non governative e dei gruppi delle donne non nominati dai governi. In queste conferenze organizzate dall'ONU emersero i temi dell'uguaglianza, dello sviluppo e della pace. E una nuova conferenza dopo quella dell'85 di Nairobi fu importante, la conferenza di Vienna del 1993. Fu in questa conferenza, sempre organizzata dall'ONU, che i diritti delle donne e delle bambine furono definiti come, cito dal testo della conferenza, parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali. Chiudo la citazione. Quindi i diritti umani furono al centro dei movimenti delle donne a partire da metà degli anni 70. E la conferenza di Vienna del 1993 sollecitò la mobilitazione delle donne a livello locale, nazionale e internazionale contro la violazione dei diritti e dei diritti umani delle donne. Molti dei temi emersi alla conferenza di Vienna furono ripresi e rafforzati nell'ambito della conferenza organizzata dall'ONU sempre per i diritti delle donne a Pechino nel 1995. La conferenza assimilò il tema dell'uguaglianza tra uomini e donne ai diritti umani e coniò due nuovi concetti: empowerment, che significa dare potere, attribuire potere, quindi attribuzione di maggior potere alle donne, e mainstreaming, cioè una profonda trasformazione della cultura di governo, della cultura sociale, per inserire nel mainstream nell'asse culturale principale di ogni paese la prospettiva di genere, valorizzando il tema delle risorse femminili. Quindi empowerment, attribuire più potere alle donne e mainstreaming, permeare della cultura della parità tutti gli aspetti sociali nei vari paesi del mondo. Inoltre furono trattati il tema dell'istruzione, il tema dell'impoverimento delle donne, soprattutto nelle aree rurali, il peggioramento della salute, la crescita della mortalità infantile, il sostegno ai diritti civili e politici, il problema dello sviluppo, il sostegno che le donne potevano fornire allo sviluppo. Fu inoltre denunciato con forza la violenza alle donne, spesso vittime dell'adesione a riti collettivi consuetudinari, cioè stabiliti solo dalle consuetudini, dagli usi locali, primo tra tutte la mutilazione genitale che veniva praticata in molte zone dell'Africa. In questi anni, a partire dal 1975 in avanti, dalle conferenze dell'ONU, si organizzarono molti gruppi a favore dei diritti delle donne e dei diritti umani in generale. Ne cito soltanto alcune: le Madri di Plaza de Mayo, nate in Argentina nel 1979, che hanno puntato sul valore di quella che fu definita maternità politica. Infatti, queste donne protestavano e rivendicavano nei confronti del governo argentino il diritto di sapere quale fosse stata la sorte che era toccata ai loro figli, che erano spariti, desaparecidos, durante la dittatura. Lo stesso contro i desaparecidos, per avere una chiarezza, una trasparenza sulle morti evidenti e la sparizione dei loro figli durante le dittature, si mobilitarono le madri in Brasile, in Honduras, in Guatemala. In Africa le donne si mobilitarono con forza a favore della salute delle donne, soprattutto quando, a partire soprattutto dagli anni 90, ci fu una grande diffusione della HIV e quindi dell'AIDS, e questa infezione che, se non curata, allora poteva essere mortale, che si diffuse soprattutto in Africa subsahariana. Negli anni più recenti, venendo agli anni 2000, le donne hanno cercato nuove modalità di azione e nuove alleanze. Negli Stati Uniti, per esempio, si sono alleate donne nere, donne bianche, donne asiatiche, donne indiane, donne ispaniche, urbane o rurali, operaio di classe media, perché i loro problemi privati divenissero di pubblico interesse. Nell'aprile del 2004 a Washington 1 milione di donne di tutti i gruppi etnico e razziali hanno creato la March for Women Lives, la marcia per la vita delle donne, e hanno chiesto diritti riproduttivi, si sono battute contro le armi, contro l'uso sconsiderato delle armi, e hanno cercato di sostenere il diritto alla salute, al diritto di scelta e alla libertà, come vi dicevo, riproduttiva su scala, globale. Le organizzazioni femminili, dunque, a partire dagli anni 2000, si sono sempre più focalizzate su un'agenda non tanto nazionale quanto internazionale, perché la globalizzazione ha portato il femminismo a guardare, diciamo, ai propri diritti in termini globali. Il femminismo del terzo millennio ha mostrato molte sfaccettature nei paesi occidentali, così come nei paesi in via di sviluppo. E diciamo, il femminismo storico, quello bianco, di donne occidentali, cristiano, eterosessuale, di classe media, si è molto trasformato grazie all'incontro con movimenti diversi di paesi dell'Africa, dell'Asia, che si sono battuti per temi diversi come contro il fondamentalismo religioso, per la libera immigrazione delle donne, contro il colonialismo e il neocolonialismo culturale che molti paesi occidentali hanno applicato ai paesi dell'Africa e dell'Asia, esportando i loro valori culturali. Dunque, questi femminismi del terzo millennio sono stati femminismi che hanno creato diversi rapporti tra donne e altri modi di essere donne e anche femministe. Nell'ultimo decennio, in particolare, si sono molto legati i femminismi del nord e il sud del mondo, come si dice, quindi i femminismi occidentali e quelli di matrici diverse, come il femminismo islamico. Dunque, sono nati nuovi tipi di femminismo anche nei paesi islamici, che hanno rivendicato una nuova e moderna soggettività musulmana in opposizione al femminismo occidentale, generalmente di stampo laico. Molti sono i gruppi nati negli ultimissimi anni. Pensate ai movimenti che certo conoscete come MeToo negli Stati Uniti, contro le molestie sessuali e la violenza di genere, e poi sempre negli Stati Uniti Black Lives Matter, che è un movimento degli afroamericani, in gran parte guidato da donne afroamericane, contro e in opposizione alla brutalità della polizia nei confronti degli afroamericani. E dopo l'elezione di Donald Trump nel 2000, scusate, 16, nel gennaio del 2017, molte donne americane si sono organizzate in una Women's March, una marcia delle donne che ha visto scendere in piazza negli Stati Uniti milioni di donne per opporsi all'amministrazione Trump, alle sue politiche conservatrici e contro e in opposizione ai valori maschili e fortemente sessisti enunciati dal presidente. Come avete visto, fino ad ora vi ho parlato di ondate di femminismo: la prima ondata di femminismo tra 8 e 900, la seconda a partire dagli anni 60. Una terza ondata del femminismo, quella di questi anni 2000, e poi naturalmente si parla adesso di una quarta ondata di femminismo, quella recentissima. E questa ultima ondata di femminismo è quella che viene chiamata, è formata da giovanissime donne e è chiamata feminist organizing, cioè un femminismo in corso di organizzazione. Feminist organizing esprime un concetto dinamico, quindi, che non riguarda soltanto la posizione delle singole femministe dentro e fuori le istituzioni e la politica, ma anche i mutamenti della mobilitazione collettiva nel tempo e in relazione alle diverse opportunità politiche. Quindi l'organizzazione è vista da queste giovani donne come qualcosa non di stabile e istituzionalizzato, ma di flessibile e continuamente in mutamento e ripensamento, in grado di cambiare ogni giorno le proprie pratiche politiche. Dunque, forse possiamo anche pensare di non parlare più di ondate di femminismo, ma pur avendo chiaro che sono esistite delle fasi, ripeto, la prima tra 8 e 900, la seconda tra la metà degli anni 60 e 70, la terza negli anni 2000, la quarta quella recente. Ma forse appunto possiamo usare categorie più fluide se non pensiamo soltanto al femminismo organizzato, ma a quello diffuso e quotidiano. Perché esistono anche piccoli gruppi, esistono sconfitte e successi, picchi alti e picchi bassi, ma mai un vero declino o un vero trionfo del femminismo, anche se ci sono stati momenti molto importanti, di grandi raggiungimenti. Dunque, i movimenti che fanno riferimento a feminist organizing rivendicano i diritti delle donne, le politiche di genere, ma anche la giustizia sociale per uomini e donne. È finita la lezione per il femminismo italiano. Ho caricato su Moodle una bella conferenza sul femminismo degli anni 70 e poi vi consiglio i volumi Anna Scattigno, Teresa Bertilotti, Il femminismo degli anni 70, pubblicato dall'editore Viella nel 2005, e di Teresa Bertilotti, Cristina Galasso, Alessandra Gissi e Francesca Lagorio, Altri femminismi, corpi, culture, lavoro, pubblicato da Manifesto Libri nel 2006.